Bene, allora buonasera a tutti. Siamo qui di nuovo per il nostro incontro, il nostro appuntamento domenicale che conclude una settimana e dà l'avvio a una settimana nuova e lo facciamo sull'onda nella corrente dell'energia delle leggi dell'anima. Sperando che, appunto, essendo qui in tanti, meditiamo, cerchiamo di attrarle, no, dentro di noi. Nel nostro campo di vita e così con la fiducia che operino, no? Che questa energia che ogni legge porta possa operare nella nostra vita producendo dei cambiamenti. Questa sera il tema è la legge di ripulsa. E la legge di ripulsa è una parola un po' perché la parola ripulsa, repellere, qualcosa di repellente, insomma, evoca sì, qualcosa anche disgradevole, ma non è così. E per cui andiamo un po' a vedere cosa si intende. Non è così semplicemente perché tutte le leggi dell'anima, per il fatto stesso che sono le leggi che governano l'anima, non hanno niente di repellente, anzi, portano sempre con sé luce. Allora, questa legge, che vedrete è molto essenziale, eh? È una legge di primo raggio è essenziale. Questa legge ha la funzione di aiutare il servitore discepolo, per cui servitore discepolo nel senso di coloro che hanno stabilizzato un'aspirazione, un orientamento di vita. Poi vedremo, ci sono anche altri requisiti. Per cui di aiutare il servitore discepolo a rigettare e disperdere la vita della forma come punto di identificazione e di polarizzazione. Per cui noi sappiamo che la vita dell'anima si afferma mano a mano che noi usciamo dalla vita della forma, non nel senso che ce ne astraiamo, ma che ci liberiamo dall'identificazione nelle forme, pur continuando a vivere nelle forme, a cercare di trasformarle, di migliorarle, ma senza esserne identificati o polarizzati. Questa legge attiva nella coscienza un atteggiamento discriminante che permette di riconoscere ciò che corrisponde alla vita dell'anima, cioè ci aiuta proprio a riconoscere quello che è della vita dell'anima e quello che è della vita della forma e a riconoscere quello che a un certo momento non corrisponde più a quello che stiamo realizzando lungo quel percorso che ci avvicina sempre più alla vita dell'anima. Fin dalla fase, dal momento in cui l'aspirazione si fa stabile ed effettiva, questa legge comincia a suggerire all'aspirante le prime decisioni spirituali che lo portano, che lo conducono sul sentiero spirituale. Per cui quelle decisioni, certe cose non le voglio fare più perché, non so, certi passatempi, certi, no, basta, sento che non mi corrisponde più, non voglio, farlo più, certe abitudini, no? Abitudini di vita che sentiamo che non sono più corrispondenti. E per cui anche quelle prime scelte, per esempio la scelta di investire il proprio tempo in modi diversi da prima, e però proprio con un atteggiamento veramente di ripulsa, cioè di decisione molto ferma, molto precisa, molto circoscritta, avendo molto chiaro qual è l'oggetto in questione che noi vogliamo allontanare da noi. Apparentemente, in modo paradossale, questa legge è un'espressione dell'energia dell'amore. Sappiamo che l'energia dell'amore punta alla coesione e questa legge lo fa, punta alla coesione respingendo tutti gli elementi psichici e i comportamenti che non sono affini alle nuove più elevate identificazioni che via via andiamo perseguendo. E facendo questo, respingendo ciò che non corrisponde più, questa legge permette che si faccia spazio ad elementi psichici più più raffinati e allineati con lo stato di coscienza nuovo a cui tendiamo. Questa legge opera costantemente lungo il sentiero, nel senso che è vero che noi la riconosciamo attiva nella prima fase, perché lì ci salta agli occhi che ci sono delle cose che magari abbiamo sempre fatto, diciamo no, questo basta, non lo faccio più. Però poi continua ad operare e non solo in periodi circoscritti dedicati alla purificazione, no? Abbiamo magari dei periodi di vita in cui sentiamo che il compito è quello di purificare, ma in ogni passaggio del sentiero, per cui funziona costantemente, perché ci sarà sempre qualcosa che mano a mano che riconosciamo la caducità della vita delle forme, mano a mano ci porta a respingere qualche aspetto della nostra vita o della nostra vita interiore, vita psichica o esteriore. E per cui tutto ciò che in un certo momento dello sviluppo, no? Del nostro sviluppo, noi attraiamo, prima l'anima attrae a sé anche la vita delle forme. E se ne fa attrarre, si fa attrarre dalla vita delle forme. Pensiamo, quando nasciamo, noi entriamo nella vita delle forme ed è l'anima che ci attrae dentro la vita delle forme. Perché? E ci spinge, no, ad entrarci, perché è importante sperimentare le forme. Per cui prima attraiamo certe esperienze, proprio legge di attrazione, attraiamo le esperienze che ci servono. Prima le attraiamo. E poi in momenti successivi, in periodi successivi, siamo chiamati a respingere proprio quello che prima abbiamo attratto. Per esempio, un hobby, magari prima lo attraggo, me ne faccio attrarre, lo sperimento, e poi sento a un certo punto che diventa una perdita, che è diventata una perdita di tempo per me, non corrisponde più col modo in cui voglio investire il mio tempo, la mia energia. E allora decido di non esercitarlo più. Per cui la legge in realtà è quella di attrazione e ripulsa, però viene definita specificamente legge di ripulsa come legge dell'anima, perché si dà per scontato che l'attrazione sia già avvenuta prima. La ripulsa va esercitata attraverso la mente e non semplicemente come rigetto di quello che non ci piace più. Che noi automaticamente, no, nella vita, quello che non ci interessa più non lo facciamo più. No, invece qui è richiesta un'azione mentale molto precisa. È la mente che, guidata dall'io al servizio dell'anima, ha il compito di osservare, riflettere, valutare, verificare e infine scegliere, secondo affinità, cosa trattenere e cosa respingere con decisione. Perciò, essendo non semplicemente dei desideri che sono scaduti, che non ci interessano più, ma essendo un'azione precisa esercitata dalla mente, richiede l'applicazione di questa legge un buon grado di polarizzazione mentale e di integrazione della personalità. Perché la mente deve essere molto focalizzata, no? Per fare questo, e la personalità deve essere salda per permetterci di restare anche nel tempo coerenti con quello che abbiamo respinto. E quindi l'utilizzazione di questa legge, l'uso di questa legge, dipende dal grado di contatto con l'anima raggiunto e dal grado di integrazione di una personalità che funziona bene come strumento dell'anima. Rigetta appunto quello che non è più corrispondente, quello che non è più utile, per condurre invece a quello che il cuore desidera, fare spazio per quello che il cuore, cioè l'anima, desidera. E per cui piano piano questa legge ci porta, attraverso proprio delle pulizie periodiche, ritmiche, sistematiche, ci porta verso la nostra essenza. Mano a mano che noi eliminiamo, respingiamo ciò che non siamo, mano a mano scopriamo ciò che siamo. E ci porta a quelle attività e a quelle espressioni di noi che manifestano la nostra essenza. Per cui mi viene anche da dire che mano a mano che si procede diventa sempre più precisa. Questa legge diventa sempre più chiaro e più semplice da riconoscere quello che non va più bene per noi. Ma guardate, può essere un modo di mangiare, un tipo di cibo, possono essere delle abitudini, per esempio fumare. E lì è la legge di ripulsa che ci aiuta a un certo punto a dire: no, basta, basta, il fumo non va più bene per me, allora decido di non fumare più. Possono essere abitudini nell'uso del tempo, il ritmo, no? Delle disritmie, dei ritmi di vita non corrispondenti alle necessità della nostra vita attuale. Possono essere delle relazioni con persone che sentiamo che sono disfunzionali al nostro percorso. E tante volte noi vediamo che quando si intraprende un sentiero di sviluppo, precipitano, accadono delle separazioni anche di coppie, magari coppie di lunga data. Perché? Perché alla luce dell'anima, alla luce di quello che l'anima ci richiede, certi rapporti sono proprio disfunzionali. E magari non perché siamo con cattive persone, ma perché ci troviamo con persone che hanno una vibrazione che è troppo discosta da quello che invece noi vogliamo perseguire. Allora ci trattengono. Può trattarsi di un lavoro. A volte ci possono essere certi lavori, certe occupazioni che non, a un certo punto non corrispondono più. Non perché non ci piacciono più, perché non le desideriamo più, ma è più precisa la cosa. È proprio perché non risponde più agli obiettivi dell'anima. Questa legge lo sentiamo, no? Man mano che ne parliamo, è collegata con la legge di sacrificio. Vi ricordate, avevamo detto che le leggi hanno delle corrispondenze. Alla legge di sacrificio corrisponde la legge di ripulsa. Diciamo che sostiene, è una legge che entra ancora di più precisamente nelle forme, mentre la legge di sacrificio ci porta verso quello che vogliamo conquistare e mano a mano lasciamo andare, lasciamo indietro, lasciamo andare quello che non ci serve, ma a volte sacrifichiamo, siamo chiamati proprio a rendere sacre, no? Delle parti di noi che vanno come investite per realizzare gli obiettivi delle conquiste maggiori. Qui invece più sentite la nota è simile, c'è un'affinità tra queste due leggi, però la ripulsa è più precisa. Il sacrificio è la capacità di lasciare andare per dare di più, nell'ottica del dare e del darsi di più e lasciare andare quello che non corrisponde. E qui è proprio eliminare quello che ci frena in modo molto preciso è un respingere attivamente, mentre nella legge di sacrificio è un lasciare andare per tendere all'obiettivo. Il Buddha parla molto dello sradicamento del desiderio. Ecco, questo, se vogliamo trovare un esempio della legge di ripulsa, troviamo proprio nel Buddha, quando si è chiesto: da cosa viene la sofferenza umana? E si è reso conto che viene dal desiderio, dai desideri che ci tengono legati alla vita della forma. E allora dice: e il dolore viene proprio da quel desiderio e dalla vita dentro la forma, è quella che porta dolore. E allora dice: bisogna avere il coraggio di sradicare i desideri. Ovviamente. Lui lo dice in modo molto netto, eh? Ovviamente sta a noi farlo con una certa saggezza, proprio cercando di percepire quello che siamo in grado di sostenere di momento, di momento in momento di questa ripulsa. Per cui è una legge che rapidamente, se la sappiamo applicare, ci libera dal mondo delle forme, però dobbiamo essere anche saggi e non chiederci degli sradicamenti eccessivi troppo in fretta. Per cui Questo un po' di sensibilità psicologica su noi stessi è necessaria. E questa legge porta un'energia che va invocata ogni volta che sentiamo che qualche aspetto di noi ci ostacola. Ecco, proprio lì non dire, ah, devo lasciare quell'abitudine, che fatica mi costa. Sì, ci costa fatica, ma appoggiamoci interiormente all'energia di questa legge. Se noi chiediamo alla nostra anima, mettimi a disposizione un po' di questa energia di ripulsa, ci sarà più facile operare dei distacchi. Appunto, la sua nota è il primo raggio, che sappiamo che la funzione principale del primo raggio è proprio quella della distruzione, per cui l'eliminazione di tutto ciò che non serve. Spesso si vede che ha questa nota di primo raggio perché spesso richiede dei veri e propri atti di coraggio, e quello che la ostacola sono degli attaccamenti al passato, esitazione, l'autoindulgenza. Molte volte noi siamo autoindulgenti, mano a mano che ci avviciniamo di più all'anima, questa autoindulgenza via via è ammessa sempre meno. Lo sentiamo proprio che quello che ci consentivamo non è più consentito a un certo punto. E l'inerzia, ecco, tante volte stiamo in vecchie abitudini semplicemente per inerzia. Per cui è una legge che, portando la nota del primo raggio, porta anche il fuoco del primo raggio, ci aiuta ad accendere un fuoco. Nell'umanità anche noi la vediamo all'opera, anche in senso collettivo, quando interi gruppi umani si oppongono a qualcosa che non ritengono giusto e idoneo. Ci hanno fatto pensare alla legge di ripulsa a tutte le donne in Iran, nei paesi medio orientali che hanno affrontato e continuano ad affrontare la grande lotta per i loro diritti, cioè per togliersi di dosso tutte quelle limitazioni che sentono mortificanti e umilianti, di non poter studiare, il velo, questo, quello, tutte queste limitazioni. Ecco, questa è un'applicazione della legge di ripulsa a livello collettivo, per cui più viene esercitata anche a livello collettivo, più va ad attivare l'anima dell'umanità. E soprattutto quando questo viene fatto con uno spirito anche eroico, ispirato dall'anima, e non semplicemente in modo inconscio o semicosciente, ma più viene portata avanti questa battaglia in modo ispirato, e lo vediamo tante volte proprio dall'aspetto eroico, no? Quando le persone rischiano anche la vita, ecco lì, vuol dire che c'è l'anima dietro che dà loro la forza di farlo. Per cui, insomma, siamo chiamati a livello individuale e a livello collettivo proprio a respingere con decisione tutto ciò che non corrisponde alla vita dell'anima. Bene, adesso, dette queste cose, vi avevo detto che era una legge più essenziale, per cui siamo stati più brevi, perché va sull'eliminazione, perché non c'è tanto da dire.